Saluto la demografa Alessandra Minello, ben trovata. Professoressa, buonasera.
Buonasera a voi e buonasera a chi ci ascolta.
L'inverno demografico che attraversiamo da qualche tempo ci porterà a dover fare i conti con un ridotto numero di studenti. Si parla di una quantità di circa 2 milioni di iscritti in meno a scuola. La data prevista è il 2042. Professoressa Minello, come abbiamo accennato poco fa, si sta già parlando di accorpamenti delle scuole, ma nell'insieme possiamo dire che la scuola perderà tanto. Come cambierà, come diventerà secondo lei?
Sta già cambiando molto. Chi ha figli nelle scuole sa che già c'è in atto un cambiamento, una riduzione delle sezioni anche nelle grandi città. La questione è che questo cambiamento va a colpire, come abbiamo sentito ora in questa scheda, i territori in diversamente a seconda delle aree. Ci sono alcuni territori particolarmente colpiti, penso al sud Italia, penso soprattutto alle aree interne, che è un po' controintuitivo rispetto agli investimenti o almeno alle idee di investimenti che sono state proposte negli ultimi anni per valorizzare queste aree interne. Andare a ridurre le scuole chiaramente crea una situazione in cui i servizi cambiano, devono necessariamente cambiare, penso per esempio ai servizi di mobilità per spostare studenti e studentesse da un piccolo paese all'altro, penso ai servizi di mensa scolastica che devono essere riorganizzati anche quelli in questa direzione, insomma un cambiamento che non si ferma al settore scuola in sé, ma che si estende anche ad altri ambiti.
Assolutamente, che ha comunque una serie di altre ripercussioni. Non dimentichiamo che gli studenti, chi frequenta la scuola, deve acquistare una serie di altri prodotti per frequentare la scuola, i libri, il materiale, anche questi sono servizi che vedranno ridotti i loro guadagni, cioè intorno al sistema scolastico c'è tutta un'altra realtà che esiste proprio perché esistono gli studenti, quindi le conseguenze sono notevoli, ovviamente i primi a farne le spese sono gli istituti scolastici, a seguire tutto il resto. Senta, lei diceva che in alcune aree geografiche sarà un po' più dura la situazione, ma forse si rischierà appunto in alcune zone del nostro paese un ulteriore spopolamento, secondo lei, professoressa Minello?
Sì, ma stiamo andando comunque in quella direzione, una direzione, come diceva prima, si parla ormai da tempo di inverno demografico. Quello che sorprende è che sembra che tutto questo sia una novità, quando una novità non lo è. È da decenni che stiamo andando in questa direzione, ci stiamo andando anche per una questione strutturale. Di fatto la corte, quindi le corti, il gruppo di donne in età fertile che si appresta e può potenzialmente diventare genitore, quindi i figli che nasceranno nei prossimi anni, è sempre più ristretto e quindi è inevitabile che si vada verso un calo della fecondità. In più c'è un calo delle presenze giovanili, in più ci aggiungiamo che di figli queste donne al mondo ne mettono pochi e quindi in prospettiva stiamo andando verso sempre una popolazione più ridotta, alcune aree effettivamente più di altre. Pochi giorni fa ero in una classe, ho chiesto agli studenti e studentesse universitari, ho chiesto secondo voi dove nascono più figli, al nord o al sud, e in maniera molto decisa hanno risposto al sud, perché siamo ancora abituate a vederla così. In realtà non è così, ormai da un po' le aree in cui nascono più figli sono quelle al nord, in particolare il nord-est, e questo significa che il sud già si sta spopolando. In più mettiamoci tutta la mobilità interna, quindi nazionale e internazionale, di chi giovane proviene da quelle aree che prevalentemente in cerca di lavoro si sposta verso nord o verso appunto l'estero. Quindi siamo già in una situazione in cui dovremo preoccuparci di più di quelle aree rispetto adesso. In futuro, al resto, in futuro sarà sempre più così.
Eh sì, mi sembra che siano comunque le aree geografiche dove circola più denaro, dove ci sono meno problemi di lavoro, professoressa Minello, ho capito bene? Cioè possiamo dire che il problema dell'inverno demografico è strettamente correlato alle problematiche professionali legate al precariato del mondo del lavoro?
Assolutamente sì, beh, c'è una relazione diretta tra, ad esempio, partecipazione femminile al mondo del lavoro e fecondità. Lì dove le donne lavorano di più, lì nascono più figli. Ma inoltre, lì dove i lavori sono più stabili, appunto, c'è meno precariato, sono più ricchi, allora lì ancora una volta è più facile che nascano più figli. La demografia lo dimostra che nelle coppie in cui entrambi hanno un lavoro a tempo indeterminato è più facile che la fecondità è più alta. Quindi sicuramente la questione lavoro è centrale, chiaramente insieme a molte altre, perché chiaramente il desiderio, la voglia di avere un figlio, l'intenzione di avere un figlio non è determinata soltanto dalla posizione lavorativa, ma sicuramente questo aspetto è cruciale e non è un caso che alcune aree in cui più floride abbiano una popolazione o almeno una fecondità un po' più alta, ancora bassa ma un po' più alta rispetto alle altre. Sono anche le aree che attraggono
più
migrazione, più migrazione, quindi più persone straniere che ancora una volta hanno una fecondità più alta e che chiaramente sono attratte anche dalle possibilità lavorative.
Ecco, qualche tempo fa si diceva proprio che la speranza, l'unica speranza, l'ultima speranza del nostro paese legata al recupero dell'incremento, insomma, demografico fossero i migranti. Mi sembra che siamo ancora su quella linea lì, anche se anche loro non se la passano così bene, professoressa.
Esatto, non possiamo più essere su quella linea perché non è più abbastanza, nel senso che noi abbiamo, beh, intanto veniamo da questo periodo di pandemia ora, ma prima anche di crisi economica in cui si è ridotta la presenza di stranieri nel nostro paese. E poi siamo di fronte al fatto che anche nelle famiglie di origine straniera la fecondità cala sostanzialmente per due motivi. Il primo è che comunque ci si adegua al contesto nel quale si va a vivere, ma poi di questo contesto se ne subiscono anche le carenze, quindi quella carenza di servizi, quella carenza di sostegno alle famiglie che grava sulle famiglie italiane, grava chiaramente anche sulle famiglie straniere che sono presenti nel nostro territorio.
Senza ombra di dubbio, alla luce di quanto dichiarato, sottolineato poco fa, professoressa Minello, che cosa si può fare? Possiamo agire in qualche modo? Siamo completamente impotenti rispetto al fenomeno? E poi un'ultima osservazione, abbiamo detto che le scuole cambieranno, si sta già parlando di ridimensionamento, di accorpamento degli istituti scolastici, forse diminuiranno anche gli studenti all'interno delle classi, professoressa?
Quest'ultimo punto non è necessariamente un punto negativo.
Ah no, certo.
Se noi utilizziamo questa occasione per ridefinire alcuni aspetti legati alla scuola, non è male. Penso ad esempio all'uso degli spazi, al riuso degli spazi. In alcune aree d'Europa, per esempio, i giardini scolastici vengono utilizzati anche come parchi dopo la fine dell'orario scolastico. Le nostre scuole sono locate comunque in posti importanti e favorevoli all'interno dei paesi, all'interno delle città, e quindi nel momento in cui si vanno a ridurre, che chiaramente è l'ultima spiaggia perché si spera che non si vada a ridurre l'uso, il riuso di queste strutture potrebbe dare occasione come dire a nuovi ambiti e nuovi spazi di socialità. A parte questo, comunque per quanto riguarda la questione della scuola, va ripensata anche in termini di orari, va ripensata in termini di distribuzione del tempo, che chiaramente non si adatta al tempo del lavoro familiare, va ripensata anche in termini di opportunità per chi nella scuola insegna, visto che si va a ridurre anche il personale, che sia quantomeno personale stabile o personale con stipendi adatti rispetto alla professionalità che viene messa in campo. Queste sono, diciamo, ciò che si può fare per la scuola. Per la fecondità bisogna lavorare su molti fronti,
certo.
Sul fronte dei servizi, sul fronte culturale. Insomma, sono molti passi da fare.
Per non finire su quello del mondo del lavoro, dove gli ultimi dati censiti di recente e divulgati dal Censis non fanno sperare bene, i giovani ne fanno le spese ancora nel nostro paese e non hanno un lavoro, quindi la situazione è ancora molto molto critica. E allora io vi rigiro la domanda, amici che ci seguite, politici, come si fa a sperare in una primavera demografica se non c'è lavoro e se non ci sono i presupposti per mettere su famiglia? E il primo in assoluto è quello economico. Grazie alla professoressa Minello, Alessandra Minello, demografa, appuntamento alla prossima e buon weekend, professoressa.
Grazie a voi e buon weekend.